Schildauer, Tova, 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 Tova!
Gareggiando negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania!
Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Ancora andiamo a vincere, andiamo a vincere ancora. E questo è il trappatore italiano. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia, vince.
Ed è gol, è finita, è finita, è finita, bravi. È finita. Il cielo è azzurro sopra Berlino. Siamo campioni del mondo.
Ci vengono i brividi a un minuto di sospensorio. 23esimo episodio di Serial K. Serial K. Le serie TV alla radio. E intanto che cerchiamo senza successo, devo dire, di riportare giù i peli che si sono drizzati sulla schiena per l'emozione, iniziamo questa puntata dedicata allo sport con un po' di news.
Celebrai tu i peli sulla schiena, eh?
Io ce li ho come
ma anche dedicata allo sport e alle reazioni sobrie.
Esatto. Settimana davvero scarica, quindi saremo abbastanza brevi. Ricordo ad Odi che questa sera inizia Anne, versione canadese di Anna dai capelli rossi.
Ho già preso il biglietto in business class per Terranova.
Bene, e a Veve che riparte Into the Badlands.
Io l'ho presa per caramelle.
Domani sera finisce invece la terza stagione di Inside Number 9, la bella e stranissima serie inglese di cui vi abbiamo parlato più volte, che hanno già riconfermato tra l'altro per una quarta. Il 23 marzo inizia la quarta stagione di Rogue, Crime Pulp con Thandie Newton e mille altre bravissime, e inizia Shots Fired, scusate, il nuovo atteso crime di Fox su una sparatoria a sfondo razziale. Atteso poi così, per modo di dire. Comunque vabbè. Il 24 invece finisce la stagione 2 di Baskets. Riparte su Netflix Grace and Frankie con Lily Tomlin e Jane Fonda,
che io adoro,
e inizia Ingovernable, nuova comedy del canale dello Sgatos, dall'aria assolutissimamente pessima. E poi basta così, quindi una settimana, come vi dicevamo, molto 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 scarica. Passiamo quindi alla puntata. Noi siamo pronti, ci stiamo scaldando, avete sentito le telecronache dei momenti più veramente più emozionanti degli ultimi anni dello sport italiano, in questo caso. Ci stiamo scaldando, gli ultimi esercizi, tra pochi secondi partiremo per questa maratona sudatissima nel mondo, appunto, delle serie sportive. 51 anni fa veniva infatti misteriosamente rubata la Coppa Rimé a Londra da un disoccupato maldestro di nome Edward Bletchley. La colpa, una volta catturato, venne poi ritrovata dal barboncino Pickles, intento a fare i suoi bisogni in un parco. Venne poi definitivamente rubata nel 1983.
Pensa quanto era ubriaco lui qua, che si è persa la coppa in un parco.
Incredibile. Comunque, per celebrare questo mistero, questa sera vi parleremo allora di imprese sportive, di grandi vittorie e cocenti sconfitte. E ci sfideremo in ogni momento in estenuanti gare di endurance per essere ancora più in parte. Per cui se ci sentite con il fiatone, questo è il motivo. E allora in diretta dallo stadio Azteca di Città del Messico, Diego Armando Maradona, Pietro Mennea, Rally Bird è bellissimo.
Larry Bird,
Yannick Noah e Novella Bella Calligaris vi danno il benvenuto alla partita del secolo, un minuto di sospensorio, che è anche il 23esimo episodio di Serial K. E adesso ci ascoltiamo un gran bel omaggio a Chuck Berry.
Uno su mille ce la fa, ma quanto dura la salita.
Beh, non può che essere un maratoneta come il buon Gianni Morandi ad introdurre il nostro pilota di Hiroshima di questa sera. Ricordiamo la nostra puntata sportiva dedicata alle serie TV che parlano di sport o comunque hanno a che fare con il sudore.
Oh, Gianni Morandi fa 7 minuti di plank, eh?
Vedi?
E voglio anche segnalare che è tornato Gianni Morande.
Ah, bene, Gianni Morande, pagina di Facebook che dovete assolutissimamente seguire, alla quale noi vogliamo molto bene. Vi ricordiamo i nostri contatti, che sono il 348-7649-289, oppure diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Ci potete scrivere anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio. A questo punto lascio la parola al buon Bebe Solazzi, che ci parla di una serie davvero in questo caso molto molto attesa, e che
niente, veramente l'attesa attesa non valeva la, per niente l'aspettativa. Comunque, parliamo di Iron Fist, ennesima produzione di Netflix in coproduzione con ABC.
Ah, si spiegano molte cose.
Che si introduce l'ultimo dei supereroi di Hell's Kitchen, appunto Iron Fist, che l'anno prossimo, insieme a Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, andrà a dare vita sullo schermo alle avventure dei Defenders. E diciamo che le premesse non sono proprio le migliori. La storia sembra il clone povero di Arrow.
E con questo, molto poverone. La faccia di Dodi,
e con questo credo veramente anch'io di aver già detto tutto. Abbiamo ritorni di personaggi creduti morti, passati misteriosi che hanno portato ad acquisire superpoteri, conflitti societari di multinazionali potentissime e rapporti umani da ricostruire e riconquistare. Tutto trito e super ritrito. Purtroppo già come con Luke Cage e con Jessica Jones, il miracolo di Daredevil non si è ripetuto. La serie è veramente mediocre, noiosetta, debole sia come action che come drama. Sembra un fumetto brutto degli anni 70. Ok, Iron Fist era un fumetto mediocre degli anni 70, ma almeno era un prodotto di quella kung fu exploitation che contagiò la cultura americana del periodo, fatta di film di arti marziali, il mito di Bruce Lee e i valori dello Shaolin. Un periodo che ha prodotto tanta robaccia, ma anche film di grandissimo valore e di estrema importanza. E la grande occasione mancata di Iron Fist è stata proprio quella dell'atmosfera e della cultura di cui doveva farsi portatore. Pensate a roba come Kill Bill o i film di Jarmusch, Ghost Dog, cioè potevamo raccontare veramente questo mondo in modo molto migliore. Infatti il cinema Wuxia degli ultimi 20 anni ha prodotto robe grandiose e Iron Fist poteva essere l'occasione non solo di celebrare un cinema e una cultura visiva e narrativa estremamente importante, ma anche spiegarla e diffonderla ai neofiti. Altrimenti perché tirare fuori dalla naftalina un fumetto tutto sommato dimenticabile e ormai già dimenticato? Nella serie ideata da Scott Buck tutto è superficiale, mediocre, appena abbozzato, la regia è pessima, le coreografie orrende, la sceneggiatura è veramente pietosa e gli attori hanno meno carisma del cast del RIS, veramente, sul serio. E ogni componente tecnica, dalla fotografia al montaggio alla colonna sonora, non raggiunge nemmeno il minimo sine qua.
Lorenzo Flyer, grande interprete.
Comunque, cazzo, sembra veramente Smallville, solo che sono passati 15 anni e nel frattempo l'approccio ai comic è diventato altro. Pensate cos'è Logan o cos'è stato il Cavaliere Oscuro di Nolan. E veramente vergognatevi, male, molto, molto male. Recuperate Daredevil e lasciate perdere.
E nel frattempo Alex Luthor sono anche cresciuti i capelli.
Vorrei dire una cosa, Marco Polo era meglio.
Tanto meglio,
addirittura.
Cioè, vedi un po', forse è meglio anche Street Fighter.
Kevin Bacon.
Allora, ovviamente, se Gianni Morandi era un grande sportivo, Kevin Bacon non lo sappiamo, però è sicuramente uno che ha fatto finta di ballare benissimo in Footloose. E il nostro maratoneta, proprio di quelli che noi ci possiamo permettere, tutti gli altri no, cioè Bebe Solazzi, ci parlerà anche della seconda serie di questa
sera. Sono sempre
sera.
Io stasera.
È sempre lei. Hai un fiatone incredibile, vai pure con Ballers.
Parliamo di Ballers. Yo, bentornati a Miami, tra palme assolate, parti da sballo, omaccioni completi da $5,000, crew di fattoni, crazy bitches e, come dice Dodi, tanto pazzo cash.
Vorrei dire una cosa, che $5,000 sono il minimo per riuscire a fare un completo per The Rock, solo per il nessuno esatto, ne spendi esatto. 3,000.
Sì, hai ragione. Sì, comunque, avevamo lasciato Spencer Strasmore, a.k.a. The Rock, a giganteggiare come consulente finanziario, mentore, procuratore, praticamente il Ray Donovan del football. Avevamo bollato la prima stagione come divertente, ma tutto sommato leggerina. Però siamo sempre nel fottuto campo da gioco dell'HBO, e HBO, anche se si è un po' ramollita negli ultimi tempi, è ancora il canale delle robe toste, dure e cazzute. Perciò, oltre a vagonate di bravissime perizome e pischelli col collo grosso come la ruota di un tir, finalmente in questa seconda stagione abbiamo anche i problemi, i guai e i casini di varia natura. La serie rimane leggera e divertente, e secondo me questo è il suo vero e unico limite, perché le parti in cui si fa un po' più sul serio e si racconta anche la sofferenza, la solitudine, lo sfascio familiare, la maledizione dell'insuccesso che stanno dietro lo scintillio del football, sono proprio quelle che funzionano meglio. Certo, dietro il progetto ci sono sempre Mark Wahlberg e Peter Berg, quello che era bravissimo a far derapare le portaerei nei suoi filmacci tutti testosterone e azione, ma Peter Berg non è certo David Simon, e quando si tratta di concepire qualcosa di appena più solido che un film ispirato alla battaglia navale da tavolo con alieni e Rihanna in mimetica, ecco, la differenza si vede e come. Neanche l'inserimento in corsa di un peso massimo come Andy Garcia, comprato evidentemente al mercato di riparazione estivo, è servito a cambiare del tutto le cose. Ma le ultime puntate della seconda stagione lasciano presagire una terza potenzialmente molto interessante. L'ultimo episodio è una discesa agli inferi di un ex vincente, di quelli che ce l'avevano fatta non una ma più volte e che ogni volta sono riusciti a mandare tutto a puttane. Ma è l'America, baby, e nel regno delle opportunità e del capitalismo protestante nulla piace più di una bella storia di caduta e rinascita, in una parola, redenzione. Ecco, Ballers al di là di tutto parla di uomini che sono caduti ma che hanno le palle di provare ad alzarsi ancora, che è un po' tutto quello che il football americano rappresenta, come Al Pacino in Any Given Sunday ci ha raccontato alla perfezione.
No, poi anche in un libro da cui è stato tratto un film bellissimo, I Mustang di Dallas.
Ah, bellissimo.
Che è un po', a cui secondo me Ballers è palesemente ispirato per certi versi.
Assolutamente. Comunque, come dicevamo di Al Pacino, un centimetro alla volta, un passo avanti alla volta, fino a conquistare la meta, che è la frontiera verso cui gli States cavalcano simbolicamente da almeno un secolo. Prima a cavallo, poi in macchina, poi con razzi che portano fino alle stelle. Dwayne Johnson ci mette tutto il suo fisicone, compreso in vestiti talmente lucidi che sembra un catarifrangente per portaerei, ma è uno dei pochi attori viventi a riuscire a essere credibile sia nei momenti più scanzonati che in quelli più seri. The Rock è lo Schwarzenegger dei nostri tempi, un vincente, uno che ha fatto tutto e lo ha fatto sempre bene e che non ha mai smesso un secondo di divertirsi e prendersi per il culo, con il suo sorriso appoggiato su due bicipiti che sembrano due tronchi di sequoia. La terza stagione potrebbe confermare Ballers come una serie leggera, simpatica, una serie di svacco e risate, ma anche rivelare sorprese inattese. I believe in The Rock, e quindi sarò tra i tifosi che lo acclameranno e che lo inciteranno, perché se ci fa stare tutti meglio l'assistere alla caduta degli dèi, è altrettanto bello e sicuramente molto più edificante ricordarsi che gli dèi sono tali perché sanno rialzarsi da ogni cazzo di caduta, sempre e comunque, a prescindere da quanto faccia male. Quindi, come on boys, let's fucking do it.
Niente, Solazzi è completamente in trance agonistica, nessuno ha provato neanche lontanamente ad inserirsi.
Non mi si placca.
Io uguale adoro The Rock, io se lo seguo anche su Instagram.
No, The Rock è assolutamente un grande.
Correva che sembrava OJ, eh.
Sì, sì. E il paragone con Schwarzenegger, che fa sempre tutto bene, è stupendo, soprattutto quando Schwarzenegger,
enorme caramellona sperlari che corre,
faceva le leggi ecologiche per la California, girava con un Mercedes che bruciava direttamente il nucleo della Terra. Comunque, voto finale a Ballers, che vuol dire anche pallettari, tutto sommato.
Ai pallettari diamo un 6,5, perché non è assolutamente qualcosa di imperdibile, ma come si fa a non credere in The Rock?
Ma è stato anche basso, potevi dargli anche un 7. Comunque,
anche un 7, dai, 7 glielo
diamo. 7, comunque a The Rock si crede sempre, anche perché se ti piglia sono assolutissimamente cazzi tuoi. Comunque, detto questo, ci ascoltiamo i The Saints con Kissing Cousins e poi torniamo in diretta. You ain't gonna rock and roll no more, poverino. Chuck Berry ci ha lasciato e l'abbiamo comunque omaggiato anche prima. Questa è la Gang Bang, inizia appunto il nostro dibattito serale. Una Gang Bang un po' particolare, dedicata ad un titolo veramente clamoroso. Una Gang Bang in cui ci vorremmo assolutissimamente tutti molto bene, quindi non sentirete volare né palle né coltelli. E ci parla Eugenia di...
Di OJ Made in America, la gang bang più ecumenica della storia, perché questa miniserie in 5 puntate è firmata da ESPN, che è un canale sportivo americano. È un capolavoro che ha meritatamente vinto l'Oscar 2017 come miglior documentario, ma è anche forse il miglior prodotto che lo scorso anno seriale ci ha offerto. OJ Made in America non è solo la storia di OJ Simpson, appunto, ma è una American tragedy, come titolava la serie di copertina di Time del 27 giugno 1994, quella dell'arresto dell'ex campione di football per il doppio omicidio dell'ex moglie Nicole Brown e di Ron Goldman. Ma è anche la tragedia dell'America. Il titolo infatti non è casuale, perché prima di tutto OJ, l'uomo, e il paese America che l'ha creato sono il sintomo e la causa, e solo in quel luogo OJ poteva diventare ciò che è stato, solo in quel luogo, aggiungerei, soltanto nella contemporaneità. L'eccezionalità di questo documentario infatti sta nella capacità di ragionare sempre su un doppio livello, che è quello biografico e quello di sistema, e ci mostra il conflitto tra l'America e i neri, soprattutto tra la cultura nera e la cultura bianca, attraverso l'uomo che si era illuso di poter non prendere una posizione, quello che diceva I'm not black, I'm not white, I'm OJ. Quindi, al netto di titoli come Atlanta, come Moonlight, di questa mega rinascita del cinema black e di un certo tipo di tematiche, questo documentario, cioè, ci parla dell'America e del suo rapporto con la cultura black, ma in che modo?
In che modo, Tommy?
In che modo?
Ti ha colto la sprovvista.
Questo sì, cioè, è un tema molto profondo.
Esatto, e tra l'altro non dobbiamo mai pronunciare la parola, la N-word, mi raccomando.
Però c'è una scena di South Park sulla N-word, ragazzi, esatto. Che è clamorosa.
No, in che modo? In un modo assolutissimo. Allora, innanzitutto sicuramente in un modo molto, molto alto, molto all'altezza. Ricordiamo, come ha detto Eugenia, che la serie ha vinto l'Oscar battendo tra l'altro Fuoco a Mare di Rosy al rush finale proprio completamente, in un modo un po', questa volta un po' particolare, come però del resto anche le serie documentaristiche degli ultimi, diciamo, 2 anni, ne vedremo meglio nel dettaglio dopo, hanno un po' fatto, cioè non soltanto specificando quello che è, diciamo, l'analisi dei fatti relativi al racconto in sé, ma contestualizzandoli all'interno di un racconto estremamente più ampio ed estremamente più analitico di un'intera società, direi. E quindi a questo punto io, probabilmente, visto che più di una volta abbiamo detto che le serie documentari sarebbero state, insieme alle serie animate, uno degli strumenti del futuro, evidentemente qualcuno questa cosa, non dico che l'abbia ascoltata da noi, ma insomma,
l'ha colta
abbastanza nel senso.
Ascoltata da noi sicuramente.
No, sì, certo, questo senza dubbio.
Ma sì, ma poi non è un caso che comunque Jason è stata una figura, cioè voglio dire, il documentario parte praticamente dal 68 e lì si crea la completa separazione tra OJ e il resto del mondo black, in cui lui da una parte continua la sua carriera da atleta praticamente bianco, perché lui è nero, ma esatto, è cresciuto culturalmente in un'università tutta bianca, e il 68 è l'anno. Allora nel 67 Kareem Abdul-Jabbar aveva rifiutato la presenza alle Olimpiadi e c'erano stati
Mohamed
gli
altri. Mohamed
Ali è andato in galera, esatto, per non andare via.
Esatto, è l'anno del pugno alzato degli atleti neri alle Olimpiadi. Certo. È l'anno dopo le rivolte di Watts, che tra l'altro nel documentario sono raccontate benissimo. E lui invece viveva in questa bolla assolutamente assurda, e in cui ti spiega che comunque, cioè, quello che ti dice il documentario, secondo me, è che se tu sei nero negli Stati Uniti, nasci con una specie di lettera scarlatta sulla fronte, e indipendentemente da quello che fai, prima o poi, nel momento in cui tu commetti una cazzata, quella lettera lì torna.
Ok.
Cioè, secondo me, la cosa interessante proprio di questa fase degli ultimi 10 anni, forse meno, della storia del cinema e della serialità americana, è proprio questo ragionamento sulla cultura black. L'impressione è che l'America stia cercando di lavarsi un po' la coscienza da tutto il suo passato fatto di schiavismo, di leggi razziali e via dicendo. L'ha fatto partire dal film di Tarantino, Django, 12 anni schiavo. Adesso siamo arrivati a tutte le serie di nuovo con la cultura black. Ecco, una cosa che mi fa un po' riflettere è il fatto che di tutte le culture che ci sono in America, perché in America non c'è solo la cultura black, c'è una cultura orientale, medio orientale.
Vabbè, i cinesi in America ci sono da
molto
praticamente
più tempo,
quanto ci sono gli africani.
Hanno costruito la ferrovia, la
Wills.
E cioè la cultura black
ha
come è come se si, l'atteggiamento di OJ è sbagliato da un certo punto di vista, però è anche un atteggiamento che può essere sano, quello di smettere sono di ragionare d'accordo in termini di sono bianco, sono nero e porto avanti la mia cultura. Cioè non ci sono i cinesi che dicono e li hanno trattati i cinesi peggio dei neri ai tempi, ho detto la parola N, ma dai, me la si concede.
No, in questo caso lì al tempo dicevano così,
però cioè loro stessi si autoghettizzano in un sistema per cui si sentono da un lato vittime e dall'altro in qualche modo prestano il fianco ai cretini che poi appoggiano questa politica. Questo ragionamento a me un po' fa riflettere.
Sì, tra l'altro il discorso che faceva prima Eugenia del fatto che ci sia comunque, al netto di quello che adesso ha appena finito di dire Bebe, che evidentemente però ha buttato via l'acqua sporca con il bambino, visto considerato chi hanno eletto ultimamente e quindi sto lavaggio della coscienza, poi insomma una volta finito l'abbiamo un pochino accantonato.
Sì, il candeggio non era perfetto.
No, non era perfetto.
No, vabbè, ma se pensi che comunque, per dire, la violenza della polizia, che è il tema delle rivolte, certo, di Watts, certo, il tema delle rivolte di Los Angeles, cioè, è un tema ancora prepotentemente attuale.
Ancora, esatto, Black Lives Matter, eccetera. Però quello che dicevo è che il modo in cui Atlanta, ad esempio, io non parlo di Moonlight perché non l'ho ancora visto, però Atlanta affronta la tematica, diciamo, black negli Stati Uniti e le modalità attraverso le quali sono state poi analizzate da American Crime Story, O.J. Simpson e, in questo caso, O.J. Made in America, trattano due modalità differenti di cultura black. Una affermativa di una condizione, diciamo, che prescinde da un elemento razziale, l'altra che in tutto sommato in realtà la afferma con forza e con distinzione. pur inserendo all'interno, che è Atlanta ovviamente, che pur inserendo all'interno una serie di tematiche assolutissimamente interessanti.
Il bello di Atlanta secondo me è che è una delle prime manifestazioni di cultura black, dove veramente la cultura black viene anche un po' presa in giro dai suoi stessi rappresentanti.
C'è molta autocritica, c'è molta autoironia più che autocritica. Anche in Empire. Ma comunque, se tu pensi che c'è tutta una critica afroamericana, culturale, antropologica, che fa riferimento proprio al fatto di questa autoghettizzazione dei neri, che non fanno altro che perpetrare una cultura di ghetto, ma loro con i loro figli prima ancora che bianchi.
Assolutamente.
Passando a qualcos'altro, l'ascesa e la caduta di OJ riflettono in modo casuale, come dicevamo, ma anche estremamente simbolico, la storia degli Stati Uniti degli ultimi 50 anni. E come American Crime Story, People vs. OJ Simpson, di cui è il complemento perfetto, OJ Made in America è uno studio non solo sui drammi personali dell'uomo, ma anche su come questi si sono intrecciati alle grandi questioni sociali americane, facendone un simbolo così eclatante della propria epoca. Come dicevamo prima, quando eravamo fuori, cioè, una figura come OJ è una figura estremamente contemporanea. E il processo del secolo, come lo chiamavano, qua è soltanto una piccola parte e non ci si concentra tanto sulla storia giudiziaria, anche se comunque è molto approfondita, ma anche sulle forze che hanno generato il crimine e quel risultato processuale, perché da una parte c'è una cosa e dall'altra l'altra, ovvero la storia di Los Angeles e di riflesso la cultura di un intero paese. Per cui vi chiedo, rispetto allo show di Ryan Murphy, quali aspetti pensate che OJ Made in America abbia messo più in risalto, considerando anche timing e formato narrativo diverso, e quali sorprese vi ha riservato?
Beh, come dicevamo prima, hai usato una parola perfetta, cioè il complemento che OJ Made in America rappresenta rispetto a American Crime Story. Cioè, là è tutto incentrato sul processo, tant'è che quando finisce hai come una sensazione di straniamento, come se qualcosa non ti fosse stato detto. Qui invece, ed è la parte più bella della narrazione, c'è questo completamento e soprattutto il pre-processo, ma ancora di più per me il quinto episodio è straordinario, perché ci racconta un OJ Simpson che noi avevamo conosciuto molto meno, cioè quello che lui ha fatto dopo il processo.
People vs. OJ Simpson lo troviamo vincente alla fine. Dopodiché invece le cose sono andate in modo un po' diverso.
Ben oltre lo sbruffone.
Esatto, esatto, è stata lì davvero una caduta verso gli inferi incredibile. E se ci pensate, lui era uscito assolto in una maniera forse anche fortunosa, per non dire casuale, ed è comunque precipitato nuovamente.
Gli ha dato 26 anni per furto, voglio dire, gliel'ha fatta poi pagare dopo.
Sì, però, non fare spoiler del poverone.
Però aveva fatto tutto da solo, da quel punto di vista. E questo racconto
è la parte migliore in cui OJ cerca di riconquistarsi il favore della cultura black, esatto, per ricostruirsi una credibilità. Ma secondo me, perché c'è la differenza che People vs. OJ Simpson si concentra sull'aspetto pop culture, cioè come quel processo lì sia stato una specie di zeitgeist della cultura pop, abbia dato origine a tutta una serie di cose, sia venuto dopo un certo tipo di epoca e abbia completamente fatto esplodere tutto un certo tipo di tematiche. E nello stesso tempo invece qui c'è il doppio registro, cioè c'è la storia personale che ti guida attraverso la storia.
Sì, scusa Bebe.
No, se vuoi.
No, volevo dire che c'è l'aspetto della teatralità del processo OJ Simpson che questa serie ci espone, e soprattutto da questo punto di vista dà ancora più lustro ad American Crime Story, People vs. OJ Simpson.
Da una parte davvero... no, però ci siamo chiesti, ma quindi Ryan Murphy non ha fatto niente, perché i personaggi erano già tutti lì.
Però la ricostruzione scenica è straordinaria.
Ma, tra l'altro, questa cosa, riallacciandomi anche a quello che dicevo in Ballers, fa vedere come proprio, soprattutto gli americani, ma un po' anche tutti noi, siamo affascinati da queste storie di caduta di dei, no? OJ Simpson negli anni 90 era l'uomo più importante d'America, il campione di football, bello, vincente, tutto quanto. La sua caduta e la sua redenzione con rinascita e ricaduta ha appassionato veramente milioni di spettatori, cioè, al punto che lui si è ricostruito una fortuna vendendo i diritti d'immagine della sua tragedia, e poi ha riperso tutto, appunto, finendo come è finito. Cioè, è molto interessante vedere la morbosità nostra, no? Rispetto a
se pensi che ha scritto un libro che si intitolava If I Did It. Cioè, è una roba che può succedere solo in questa contemporaneità.
Ma infatti, tra l'altro, cioè, media hanno avuto, tra virgolette, perdonate diciamo la dolcezza della parola, soprattutto perché sono coinvolti anche dei morti, vittime eccetera, però hanno avuto la fortuna di trovare un personaggio che più teatrale di così non si poteva, e ha preso tutta la teatralità del mondo black portandola all'interno di un contesto mediatico circense, che non vedeva l'ora di avere il proprio fenomeno da baraccone. Ma lui ha avuto comunque dalla sua il fatto di essere riuscito a non rimanere un fenomeno da baraccone, ma a gestire un pochino, diciamo, le regole del gioco, fino a che
non è diventato
un
fenomeno
punto,
da baraccone,
fino a che non ci è caduto. E
infatti O.J. Medina America è una parabola del sogno americano, andata e ritorno. L'eroe nasce dal nulla, si fa strada, però in quel nulla è destinato a tornare. Come dicevamo, la storia della lettera scarlatta, se sei nero, che alla fine nel ghetto ritorni e in galera finisci. Però comunque la roba più interessante di tutta la serie, ovviamente, come dicevamo, il personaggio di O.J., campione, recordman, celebrità, assassino, rinnegatore della sua razza e poi paladino della giustizia post Rodney King, ma soprattutto una vittima, in parte inconsapevole, ma in parte anche complice. E nella sua complessità io lo paragono a Robert Darcy The Jinx, per la capacità di essere al tempo stesso un modello, una devianza agghiacciante, anche però un simbolo, e una figura al tempo stesso tragica e patetica. Se pensi alla fuga nella Bronco, cosa c'è di più tragico e patetico di quel momento lì? Esatto.
Ricordiamo a chi ci ascolta che The Jinx è una serie di HBO uscita un anno e mezzo fa, due, dedicata a questo personaggio, diciamo, della New York super, super ricca, che viene accusato di una serie di omicidi che lui gestisce durante una intervista. Una delle serie più belle in assoluto degli ultimi anni.
Infatti quello che viene da chiedersi, appunto, è perché queste figure sono così potenti nel nostro immaginario, hanno questo impatto?
Ma in realtà io volevo aggirare un attimo la domanda volevo dire che rispetto a Robert Durst c'è una dimensione di bifrontalità in O.J. Simpson che è pazzesca. Cioè noi abbiamo visto un lato oscuro di O.J. Simpson che non era assolutamente prevedibile. Voglio dire, quando andiamo ad ascoltare le registrazioni di Nicole Brown che parla con la polizia e lui è e si sente la sua voce sullo sfondo,
la borra dice,
non dice così. Okay. Però è una un'immagine uditiva di una violenza spaventosa, se pensiamo che
lui invece aveva l'immagine del buonissimo.
Esatto. Lui era il tenente Nordberg di una pallottola spuntata, era il tontolone.
Ray Donovan ci avrebbe dovuto insegnare che la fama ti protegge.
Esatto.
Diciamo che una grande differenza tra i due è anche il fatto che Durst era un personaggio innazitutto a livello mondiale non conosciuto come O.J.,
però anche lui quanto protetto dai soldi,
molto protetto dai soldi, però alla fine Durst è stato un po' la vittima e il carnefice di se stesso, perché non aveva alle spalle quello che aveva O.J. Cioè O.J. è stato prosciolto molto probabilmente perché in quel momento storico lì l'America ha eletto O.J. come il paladino di una determinata situazione che stava per esplodere. C'era la pentola a pressione che era al limite, stava fischiando. Una condanna di O.J. dopo Rodney King, dopo tutto quello che era successo, probabilmente avrebbe fatto saltare per aria Los Angeles. In questo caso
era già saltata.
Sì, sono stati coinvolti veramente tutti, cioè proprio personaggi dello spettacolo, attori, musicisti, cioè tutti quanti si sono resi parte di questo fenomeno culturale. Quindi O.J. credo che rispetto a Durst sia un personaggio più a tutto tondo. Durst è una storia incredibile, pazzesca.
O.J. è stato un personaggio in grado di manipolare i media a suo uso e consumo in una maniera straordinaria, supportato da team di avvocati
infatti in comune comunque hanno questa cosa che ognuno a modo suo psicopatici totali.
Esatto, totali psicopatici. Però non scordiamoci che lo stesso Durst manipola i media sufficientemente per fare poi dopo, non vi vogliamo spoilerare,
poter farla franca per quanti anni.
Esatto, e quindi tutto sommato si assomigliano molto, sono due facce però della stessa medaglia di un sistema che senza ombra di dubbio è in grado di assolvere o incolpare in funzione di quello che è la posizione che questi personaggi ricoprono.
Ma sì, ma perché poi a me quello che mi affascina di più di questa roba è il loro lato ridicolo. Cioè il loro lato da un certo punto di vista proprio fallimentare totale, certo. Cioè che è quello che alla fine te li fa diventare, perché se fossero semplicemente criminali, semplicemente sarebbero l'antieroe, ma è il fascino proprio della persona che anche si rende ridicola, si sfascia da sola, quella roba di uno che non è capace di vivere.
Ma sono uomini in fondo, no? E quindi vederli ridotti alla loro dimensione un po' grottesca e tragica ce li riporta tutti alla nostra dimensione, perché anche noi facciamo errori. Cioè noi pensiamo sempre che questi campioni, questi ricchi magnati siano esseri irraggiungibili. In realtà è gente a cui è andata fatta bene per motivi, meriti di varia natura, ma questo non li rende perfetti, e le loro cadute in questo modo ci affascinano.
E infatti Steven Avery, che è il protagonista di Making a Murderer, fa la fine che fa, nel senso che a lui non gliene frega un cavolo a nessuno.
Un po' sfigato.
Esatto. Allora, chiudiamo questa gangbang veramente, veramente bella. Complimenti a tutti, con i voti dedicati a OJ Made in America.
Per me è un 9 totale.
8 e mezzo.
Bebe?
Io sono completamente d'accordo a metà col mister.
Ok, quindi no, anche io do assolutamente, mi accodo, quindi è una serie assolutissimamente imperdibile. Ricordiamo, sono 5 episodi per la durata complessiva di 7-8
7 ore e mezza,
e quindi praticamente è un mega, mega, mega film. E adesso, per continuare la nostra puntata, ci ascoltiamo Jamie James and the King Bees con Right Behind You Baby, e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo.
Forse non sarà un granché, ma da grande voglio essere un grande come te. Incontriamoci sopra un metro, sei felice ma come no, sei un fenomeno.
E nessuna come queste sigle questa sera vi introduce alla perfezione il tema della serata. Voi, maledetti, maledetti che non siete altro che a voi non piacciono le sigle che abbiamo scelto qui in regia dall'inizio dell'anno, ma più sei un fenomeno di O.J. Simpson.
Abbiamo cose che ci
qui in regia, infatti ho detto qui in regia. Nessun poverone in assoluto può essere più un fenomeno di O.J. Simpson.
Gabbiolis è anche il plurale maiestatis adesso.
E ce ne parla Dodi Germano.
Compirà 70 anni a luglio il nostro poverone di stasera, uno che nonostante la dimestichezza stare davanti alla cinepresa si è ritrovato poverone suo malgrado. O.J. Simpson, per tutti appunto solo O.J. oppure The Juice, che è il protagonista nell'ultimo anno di ben 2 serie, come abbiamo detto, una delle quali ci ha fatto dibattere poc'anzi, sul caso giudiziario forse più controverso della storia americana recente. Comunque, la storia del processo del secolo la conoscete tutti, quindi, più che di Bronco Chase, poliziotti razzisti e guanti che non calzano, cercherò di parlarvi dell'atleta O.J., dell'attore O.J., e quindi di quel grande, grandissimo poverone che è stato O.J., prima di gonfiarsi fino a 150 kg, devastato dall'artrite in una prigione del Nevada, dove sta scontando, come accennavamo prima, una condanna a 33 anni, guarda caso come i milioni di dollari che era stato condannato a versare nella causa civile intentatagli dalle famiglie di Nicole Brown e Ron Goldman. Comunque la condanna alla pena detentiva è stata emessa da un giudice severissimo come il Lellino Santo Lamazza di Compagni di Scuola di Verdone, per una storiaccia di rapina e sequestro di persona messa in piedi per recuperare dei memorabilia che gli erano stati pignorati.
Comunque prima... anche nella rapina un poverone, ma sì. Mamma poverone.
Sì, sì, davvero, davvero. Prima di abbonarsi appunto alle aule di giustizia, O.J. Simpson è stato il più forte running back della storia del college football ed è tuttora una leggenda della NFL in termini di rushing yards. Non so cosa siano i rushing yards, visto che io di football americano non ci capisco una sega, gli unici American football che mi interessano sono la band di Mike Kinsella.
Sono le yard course.
Le yard course, grazie Bebe, ne avevo bisogno.
Nel senso dell'isola? No. Bella,
bella, brutta,
mamma mia,
fate partire i grilli.
Comunque, già durante la carriera sportiva era facile presagire che quel ricciolone con le ali ai piedi avrebbe avuto un futuro nel mondo dello spettacolo. Anzi, già mentre militava nei Buffalo Bills, dopo alcune apparizioni in TV movies, esordì a Hollywood con The Clansman con Lee Marvin e poi partecipò all'Inferno di Cristallo con Paul Newman e anche però ai meno riusciti Capricorn One, dove era un astronauta in missione su Marte.
Io lo adoro molto, tra l'altro è uno dei film preferiti del Movimento 5 Stelle, come sai.
Sì, ma qui nel documentario Gemini in America c'è questa parte bellissima in cui spiegano, sì, come hanno fatto a cercare di farlo recitare in Capricorn One. È bellissima.
Ha fatto anche Cassandra Crossing al fianco di Sofia Loren, Loren Ipsum Dolor Sit.
Esatto.
e prese parte anche alla mitica Radici del 1977, cioè la serie scritta proprio dall'autore dell'omonimo romanzo Alex Haley e il cui finale di stagione è il secondo più visto di tutti i tempi. Non so quale sia il primo, mi devo
documentare.
Il primo è cosa?
Ne abbiamo parlato.
Ah sì, certo, Mesh.
Mesh.
Oggi Bebe mi completa e Tommy completa Bebe. Tutto molto bello.
Mesh.
Ecco, tutti però ci ricordiamo di O.J. Simpson in Una pallotta alla spuntata, dove nella parte del detective goffo e deficiente Norberg infilava sequele di dolorosissimi infortuni. È memorabile la retata nel primo capitolo della saga, nella quale, dopo essere stato crivellato di colpi, riusciva a sbattere la testa su uno spigolo, ustionarsi su una stufa, schiacciarsi le dita sotto una finestra, atterrare di faccia su una torta nuziale, infilare in una gamba in una tagliola prima di precipitare in mare. E poi, meno di 3 mesi dopo l'uscita del terzo capitolo di Una pallotta alla spuntata, arrivò la notte del 3 giugno 1994 e quindi O.J. si ritrovò con ben altro a cui pensare, diciamo così. L'ultimo patetico colpo di coda della sua carriera arrivò nel 2006, quando prese parte a Juiced, un programma in cui faceva scherzi del cazzo, tipo cercare di vendere la Ford Bronco del famigerato inseguimento a ignari malcapitati, cui poi urlava in faccia "You've been Juiced!" e una roba, il tutto inframmezzato da pezzi rap raccapriccianti e travestimenti che neanche al carnevale bielorusso. Comunque il voto al poverone O.J. è un 8, and if a glove doesn't fit,
esatto,
you must acquit.
Comunque è incredibile, perché lui in realtà ha partecipato oggettivamente a produzioni enormi,
sì,
enormi, cioè, l'avevano veramente spinto. Ma se tu guardi il primo episodio di O.J. in America, quando lui fa le prime interviste con la sua prima moglie, che sembra, poverona, cioè anche lei sembra un po' una comparsa, quando escono tutti cotonati, lui in quel momento ha un'espressività pari alla stessa palla che lui,
esatto,
riceveva e con la quale correva. È impressionante, ma dopo oggettivamente, cioè, è riuscito, dopo la famosa The Run, è riuscito a trasformare la sua poveronaggine in una carriera straordinaria, più da attore a questo punto che da rapinatore o comunque sì, criminale, perché evidentemente, visto che si sta sparando 33 anni perché gli hanno fregato le medaglie, beh,
vabbè, scusa se pensi che Robert Darst è stato condannato per omicidio perché si è fermato a rubare un panino in un...
Ah, esatto, esatto, in effetti questi grandi geni del crimine,
il miliardario tra l'altro,
alla fine dimostrano assolutamente che la tesi del "voglio farmi pigliare" è assolutamente vera.
Welcome to Terra Nova.
E benvenuti a Terra Nova. Qua, questa continua ad essere ovviamente Serial K, le serie TV in radio in diretta da Radio Città del Capo. Vi abbiamo di nuovo dato prima i nostri numeri di riferimento, ve li ridiamo: 348 7649 289. Sapete che potete scriverci quando e come volete rispetto a quello che vi stiamo dicendo, anche rispetto ad altro, raccontateci anche la vostra vita senza nessun problema. Io vi parlerò questa sera, ho preso un pochino il posto, solo un pochino, di Dodi, vi parlerò di un Terra Nova poi in realtà al quale si vuole un pochino abbastanza bene, un pochino come quegli orsetti che si sono infiltrati in lavatrice, però al quale continua a voler bene. E la serie si chiama Pitch, ovvero quando la Major League americana ci mette lo zampino e fa lo spot da maxi schermo. Se avete voglia di comprare un cappellino, una maglia con le maniche colorate, questa è la vostra occasione. Se invece volete vedere qualcosa di bello, è tutto un altro discorso. Uscita lo scorso settembre, questa serie di Fox, e abbiamo già detto molto, in 10 episodi, è scritta da quel Dan Fogelman che
vuol dire uomo uccello, tra l'altro.
Che aveva infiammato le folle con Galavant, di cui vi avevamo parlato in passato. Un cast di personaggi da seconda base e oltre, come Mark Paul Gosselaar, già visto in The 100,
bravissimo,
Mo McRae, il mitico capo dei Niners di Sons of Anarchy, e Ali Larter da Heroes, che proprio non ne azzecca una,
brava,
non ce la fa,
brava.
È capitanato tutto questo cast da Kylie Bunbury, ragazzina caruccia e pure afroamericana, che dà appunto quel tocco di politically correct da spot del Super Bowl, una che in curriculum ha presenze in Under the Dome, Tut, la leggenda di Tutankhamen e lo spaventapassere.
Adesso farò un intervento da Dodi, ma sarà una bumburista.
Bella, grazie mille. Comunque lo spaventapassere non è un titolo che ci siamo inventati noi, è un titolo che qualcuno ha addirittura è stato pagato per fare, e la cui prestazione appunto di questa Kylie Bunbury è, a dirla eufemisticamente, da parte bassa della classifica. Come diceva Gianni Mura citando un allenatore argentino: metto in campo benissimo i giocatori, il guaio è che poi si muovono.
Forse era il Flaco Menotti questo allenatore, secondo me.
Può essere. La serie ci racconta, con il tono della storia vera, che vera non è, delle geste eroiche di Ginny Baker, la prima pitcher donna a giocare nella Major League maschile, ovvero in paradiso. Il pitcher, per chi non lo sapesse, è il lanciatore. Considerate che il baseball è ancora, e qua voglio dirvelo subito, non parleremo della serie perché la serie fa schifo, e quindi facciamo una bella così, due chiacchiere sul baseball. Considerate appunto che il baseball è ancora il primo sport americano. una vera religione. Come diceva infatti il sociologo Jacques Barzun, se vuoi conoscere davvero la società americana ti devi conoscere il baseball, i suoi rituali, il suo non cambiare mai, il suo incarnare la stabilità in una società in eterno mutamento. Film su film sono stati realizzati su questo sport. Voglio soltanto ricordare L'uomo dei sogni con Kevin Costner, film poveronissimo ma estremamente emozionante. Le grandi stelle da Babe Ruth a Joe DiMaggio fino al mitico José Canseco, e vi ricorderete tutti la puntata dei Simpson con protagonisti i tre più grandi giocatori dell'epoca.
Una delle più belle di sempre, c'era Daryl Strawberry, esatto. Poi chi erano gli altri?
José Canseco, me lo ricordo, Canseco, questo baffo incredibile, una puntata stupenda, recuperatela. Sono nei cuori e nelle camerette di ogni americano. Bebe. La palla di Underground di Don DeLillo,
Madonna,
è la base di un racconto di 1000 pagine, uno dei racconti più importanti della cultura americana degli ultimi 10 anni, anzi forse 15 ormai. E ancora oggi l'atmosfera di cui si ammanta è profondamente differente rispetto a quella degli altri sport, perché c'è qualcosa di leggendario e casalingo al contempo nel baseball, che grida ancora stupore e meraviglia. Basti pensare alla vittoria dei Chicago Cubs alle World Series 2016, a 108 anni dall'ultimo titolo del 1908. Una maledizione che si narra andasse avanti insieme ad altre da quando, durante una partita giocata nello stadio casalingo di Wrigley Field, durante le finali del torneo, lo spettatore Billy Sianis venne allontanato agli inservienti. Il motivo? La capra che sedeva accanto a lui puzzava troppo. E a lui, incazzato come una pantera, uscendo urlò: basta, non vincerete più nulla. Da quella volta lì non hanno più veramente vinto nulla fino allo scorso anno. E poi i fratelli piccoli dei Red Sox, quelli sempre presi in giro, quelli maledetti, hanno finalmente sconfitto il malocchio davanti agli occhi in lacrime di Bill Murray, per esempio, grande
che
tifoso,
scena bellissima,
e di 40 milioni di spettatori, ovvero la finale più seguita degli ultimi 25 anni. Detto tutto questo, torniamo alla serie.
Comunque no, volevo dire che il baseball è proprio uno sport americano, che diciamocelo, io non vorrei che qualche ascoltatore americano all'ascolto ci si offendesse, ma gli americani sono abbastanza basici, cioè fondamentalmente è uno sport dove te devi tirare una smazzata contro una palla e poi corra per di fiato finché qualcuno non ti blocca.
Non c'ho mai capito niente, tra l'altro.
Ma non serve, regole. Basta avere invece, del tempo per andare a comprare gli hot dog.
E invece il calcio è tutta un'altra cultura.
Ma dai, il calcio però sei 11 in campo, devi essere in grado di regolarti fisicamente, tatticamente con gli altri giocatori, è un po' più complicato, dai, come la palla
non lo so.
La palla mano,
parlaci del fuorigioco.
Prova ad interpretare la quantità di segni che fa il catcher al lanciatore durante un turno di battuta. Secondo me ti serve un quoziente intellettivo
comunque
molto più alto
guerra,
che tirare un rigore.
Dopo questa dichiarazione di Eugenia, Trump ci dichiara guerra.
Ma torniamo alla serie.
Detto questo, infatti, torniamo alla serie, come diceva Dodi, perché Ginny va a giocare nei San Diego Padres, franchigia esistente davvero in National League, dopo essere stata notata per la sua tremenda screwball, cioè una palla arrotata, che viene inserita prima donna ever nel roster di questa franchigia. Immaginate, senza troppo sforzo ovviamente, nasi che si storcono, gente che non la vuole, amiche e famiglie che la sostengono, iniziano le vittorie, poi c'è la caduta, poi tutti insieme a volersi bene, e vai di Coca-Cola e hot dog, che poi si passa a prendere la magliettina allo shop. E più di tutto immaginate quanto possano aver spinto sull'acceleratore i creatori, visto la portata degli investitori in campo. Poca roba quindi sul diamante, zero entusiasmo, noia, pochissimo carisma, dico carisma io, e nessun motivo per guardarla, se non una sfegatata passione per il baseball, che però qui è al massimo un pretesto, e quindi niente, vi rimangono al massimo la coca e lo dog.
Posso fare una domanda? Ma la questione spogliatoio come si regola in questa serie?
Beh, lei non è brutta, quindi non ti so
perché
dire...
Perché sembra l'incipit di un film porno, cioè, nel senso, sì, per sì, certi sì. versi, no?
Tutti insieme sul diamante. Voto finale 5, perché come dice Kurt Russell, il baseball e non la recitazione era il mio obiettivo. Detto questo, ci ascoltiamo i Flashstones con I Was a Teenage Zombie e poi dopo torniamo in diretta da Serial K.
Bene, rieccoci in diretta con la seconda parte della rubrica dedicata alle serie brutte ma costose, e oggi ne abbiamo una che è costata poco, ma è orrenda, ed è Street Fighters Assassin's Fist. Viene da chiedersi: perché Cristo? Ma perché? Cioè, quale metallo pesante ha sbalinato la capoccia di chi ha dato la luce verde alla terza trasposizione in live action di uno degli arcade più popolari di sempre? Quello Street Fighter che, a furia di infilarci le 500 lire, avremmo tutti potuto diventare azionisti di maggioranza della Capcom, che era l'arcade house che la produceva. Oh, va anche detto che poi con quelle azioni ci saremmo puliti dove non batter sole, visto che i diritti per l'embrione di Street Fighter Assassin's Fist, ossia il cortometraggio Street Fighter Legacy, sono stati buttati tipo osso al al cane a Joey Hansa e Christian Howard, che spesero, lo giuro, $100 per realizzarlo, visto che il produttore era un senza tetto, gli attori erano suoi amici e le attrezzature furono elemosinate dal precedente datore di lavoro di questo.
È proprio il caso di dire pazzo cash.
Sì, questo pazzo davvero. Comunque, avrei voluto esserci negli uffici di vetro e acciaio della Machinima al 47° piano dell'Owen Center di Los Angeles, o forse era uno scantinato col soffitto gocciolante liquami alla periferia di Torre del Greco, non lo ricordo bene, quando qualcuno ha messo la propria firma sul progetto Street Fighter Assassin's Fist, che in giapponese è stato tradotto in Sutorito Faida Hansatsuken.
Avrei saputo dirlo meglio.
Progetto che era partito con una campagna di crowdfunding su Kickstarter e poi invece è stato miracolosamente finanziato dai ignoti sprovveduti, cui probabilmente si era strappata la pagina del devoto Oli contenente il lemma beneficenza. E soprattutto avrei voluto assistere all'allestimento cartonato di pagode e templi zen in Bulgaria.
Dove beneficenza gli attori l'hanno fatto, scusa.
Ma no, vabbè. Comunque in Bulgaria si è deciso di riprodurre questo Giappone che fa sembrare la scenografia manco di Karate Kid del ragazzo dal kimono d'oro, un film di Kurosawa. Comunque, parlando di Street Fighter, io avrei ovviamente preferito conoscere il background del selvaggio amazzonico Blanka o del wrestler russo Zangief, e invece ci è toccato il Bildungsroman, cioè il romanzo di formazione di Ryu e Ken, i due discepoli del maestro Gouken che insegna loro l'arte della Hadouken, letteralmente il colpo del movimento delle onde, quella specie di scorreggiona sferica che quando ti colpiva mentre combattevi sulla porta aerei tenendo quel poveron di Guile, ti saliva un Higuain che ti dovevano trattenere in quattro e la sala giochi si trasformava in un luogo ostile per qualunque divinità occidentale. I nostri due protagonisti, Ryu e Ken, sono la quintessenza della poveronaggine, tirati come funi ed espressivi come un tubo innocenti. Soprattutto Ken, interpretato, si fa per dire, da Christian Howard, è un incrocio fra Sandy Martin ed Enzo Paolo Turchi, gonfiato con il compressore.
Ah, però!
Ma anche il Mike Mo, con kimono e fascetta bianca ad ordinanza, riabilita alla professione attoriale la stragrande maggioranza della popolazione dei canili comunali. Ah, tra l'altro, il personaggio è giapponese, ma l'attore è di origine coreana. Ma sì, gli asiatici, tutti una faccia e una razza. Poi del resto, voi l'avete mai visto il funerale di un cinese?
Grandissimo!
Comunque, questa profusione di mazzate, calci volanti e palle di gas, o forse
sì, vabbè,
gas intestinale, ha trovato notevole apprezzamento, visto che su IMDb la serie veleggia su 7,5, che è sì confortante per la produzione, ma che certifica come il nichilismo sia una scienza esatta, come del resto la fisionomica.
Parla con Gavioli, che è lui quello che vota su IMDb. L'ombroso
uno di noi, ragazzi. Voto 4, una serie de merda, de arti marziali de merda.
Coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3, and you will be in cotton candy land.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine di Serial Kale, Serie TV in Radio, e soprattutto di un minuto di sospensorio, la nostra splendida, stupenda, molto divertente, almeno qui in studio, puntata dedicata alle serie sportive, e ovviamente finiamo con i nostri consigli. E negli ultimi 3 minuti di questa trasmissione, la nostra bellissima e super tonica Eugenia ci parlerà di Sports Night.
Ma ha lasciato solo 3 minuti, fai bene. Allora, avete presente quell'episodio di Inside Amy Schumer, tutto girato in un fast food, in cui però il lavoro degli impiegati è tutto sceneggiato come walk and talk sorkiniano? Ecco, non so se avete visto Amy Schumer, ma Sorkin è così. Potrebbe anche sceneggiare una giornata di impiegati comunali e a forza di dialoghi brillanti e ritmo serrato riuscirebbe a farli sembrare più produttivi di una startup della Silicon Valley. E se oggi, dopo The West Wing e The Social Network, Sorkin è un semidio sinonimo di quality TV, ben altra aria tirava nel 1998, quando ABC lanciò Sports Night, una comedy ispirata dalla trasmissione Sports Center in onda appunto su ESPN. Per volere del network, Sports Night nasce come la classica sitcom di mezz'ora con profonde radici nelle forme convenzionali della TV dell'epoca, quindi risate preregistrate in sottofondo che Sorkin non voleva e che a dirla tutta funzionano veramente malissimo anche oggi in uno show che è privo di one line prettamente comiche, scusate. Sorkin aveva ragione e ABC torto, ma pensa,
ma
che
pensa
casualità.
Pensa te.
Ma chissà perché andavano sta cosa delle risate.
Magari, ma in alcune cose funzionavano perché sostenevano gli show che facevano.
Sì, ho capito, ma era un trip incredibile, mettevano ovunque.
Perché poi in tanti c'era il pubblico live.
È stato un po' come la rucola per certi.
Piena di nomi oggi notissimi al pubblico seriale, Sports Night ruota attorno alla vita quotidiana e alla produzione dell'omonima trasmissione sportiva. I conduttori Casey e Dan sono Peter Krause di Six Feet Under e Josh Charles di The Good Wife, In più c'è il produttore anziano e saggio, la produttrice esecutiva super brava Dana, che è Felicity Huffman, e la giovane vice che sta facendo le ossa, il giovanissimo redattore. Praticamente sono gli stessi characters di The Newsroom, ma in una versione che però ne è una versione riveduta, corretta e politicizzata.
Riveduta, forse.
No, cioè, Newsroom ne è una versione riveduta, corretta e politicizzata. Cioè, non che Sportsnet siano assenti le frecciatine politiche, però Sorkin era ancora lontano dal potersi permettere certe posizioni liberal, per intenderci quelle che hanno fatto soprannominare The West Wing, The Left Wing. Più che da un punto di vista politico, però, Sportsnet è vicino alle successive serie di Sorkin da un punto di vista etico e morale, perché ha sempre comunque i personaggi messi di fronte a scelte che mettono in gioco i loro ideali e le loro convinzioni. Soprattutto però, già fortemente presente è la tecnica sorkiniana, quella di cui abbiamo parlato prima, il famoso walk and talk, che è nato grazie al suo lealizio con il regista Thomas Schlammeck, di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa, e che è iniziato proprio con questa serie. Sorkin, in barba al network, sapeva già stabilire con l'audience un rapporto privilegiato, ammiccando e giocando sulla creatività del processo narrativo, così come poi farà anche Studio 60 e The Newsroom. Lo show messo in scena infatti coincide con quello che lo spettatore sta vedendo, entrambi si chiamano Sports Night e anche i tempi dei due coincidono, e sono messi in evidenza da un timer nello studio che prepara lo spettatore a ciò che sta per accadere, ma lo coglie di sorpresa quando qualcosa va storto. E anche se siamo prima della rivoluzione HBO e guardarla oggi si vede che la serie si sforza tanto di sembrare molto più seria e impegnata di quanto realmente possa essere, cioè proprio dalle circostanze portata ad essere, il grande smerito di Sports Night è quello di mostrarci uno stile unico nella sua fase più embrionale, che in alcuni momenti è davvero in grado di essere molto più divertente che nelle ben più centrate serie successive. E al di là del giudizio, che al netto di certi difetti congeniti della TV dell'epoca, per me è comunque estremamente positivo, Sports Night per me è una serie da amare incondizionatamente se si ama Art Sorkin, perché vuole dire qualcosa su quanto etico e intellettualmente ambizioso debba essere uno show, riflettendo poi anche in maniera palese sul conflitto sotterraneo che lo stesso Sorkin stava avendo con ABC. Quindi per me il voto è un 7, perché forse Sorkin non riuscì allora a fare esattamente lo show che voleva, ma considerando chi è lui oggi e i ratings di quest'anno di ABC, si può dire che ha perso una battaglia ma sta vincendo la guerra.
Esatto, pure ha perso la partita ma vince il campionato. Per rimanere
facile con ABC,
Comunque insomma, un consiglio un po' particolare, magari non un voto eccelso, però sicuramente una serie che
ma
vi farà capire,
ma sai, anche al netto di oggi, cioè nel senso, no, che è comunque una serie di 20 anni fa,
esatto,
cioè...
e soprattutto vi farà capire l'evoluzione di uno dei più grandi autori viventi di non soltanto serie TV,
che purtroppo ha smesso di fare TV,
un po' come Paola Perego. Comunque, detto questo, torniamo a noi. Serial K finisce qui, un minuto di sospensorio questa sera finisce e si interrompe qui. Dimmi, Eugenio.
Posso usare il mezzo pubblico per una cosa privata?
Certo, hai due secondi.
Volevo dire
che... Ok, grazie. Scherzo.
Volevo dire che sia io che il buon Salazzi qua, che il nostro Palmieri, che fa parte della redazione di Serial K,
che ci ascolta da casa, ovviamente.
Esatto, siamo parte integrante di questa nuova rubrica su questo sito che si chiama poinblank.it, tutta dedicata alle serie TV. Leggeteci.
Assolutissimamente. Serial K appoggia i lavori paralleli dei suoi redattori, che non pagano ovviamente i contributi in nessun modo, e quindi, caro fisco, vai a casa loro. Detto questo, torniamo a quello che è l'annuncio della prossima settimana, perché appunto un minuto di sospensorio finisce qui. Serial K invece torna il 27 febbraio con una puntata
marzo, ovviamente, con una puntata un po'
particolare, che vuole celebrare il compleanno del nostro amico Quentin Tarantino, che ovviamente sarà in studio con noi a festeggiare, e faremo una puntata interamente dedicata alle serie pulp, quindi scazzottate, violenza gratuita, criminali da strapazzo, risate, morti, cose
di questo
genere. Ma
non è il compleanno anche del buon Solazzi fra poco?
Fra pochissimo, però lo celebreremo ex post. La puntata si chiamerà Ma che polpa abbiamo noi, e quindi vi aspettiamo ore 20 in diretta da Radio Città del Capo con la nuova puntata di Serial K il 27 di marzo. Saluto Giulio Muratori e lo ringrazio per la splendida opera in regia come sempre. Saluto Dodi Germano, Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi, Tommaso Gavioli al microfono vi dà la buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao.